E rieccoci in diretta, ben ritrovati. Sei minuti dopo mezzogiorno, questo è sempre il Time Magazine, come detto, come anticipato. E con noi la dottoressa Angela Ganci. Buongiorno Angela.
Buongiorno.
La dottoressa Ganci, aspetta, avvicinati un po', avvicinati pochettino così al microfono,
si
meglio.
Sente.
Si sente meglio. Allora, nelle puntate precedenti abbiamo parlato di argomenti più svariati, molto spesso inerenti a quello che è il rapporto di coppia. Abbiamo anche affrontato gli aspetti legati al tradimento, a cosa fa scaturire questa molla per il tradimento, quali sono i motivi, quali possono essere le difficoltà in un rapporto. Oggi, se ho capito bene, parliamo sì di tradimento, ma non nella maniera in cui pensa il primo pensiero del tradimento, è che un uomo o una donna vada con un altro partner, come dire, tradendo il proprio. Oggi parliamo di che tipo di tradimenti, Angela?
Intanto il tradimento, devo dire che per chi non ha seguito, magari perché ha seguito poco o non ha avuto possibilità, il tradimento è una rottura della fiducia, un patto di fiducia per cui si intende io e te abbiamo un rapporto di confidenza, un rapporto di intimità, un rapporto intanto di lealtà.
Ecco.
E come amici, più di amici, infatti sì, addirittura che io sto con una persona bene perché è un mio amico, innanzitutto c'è una stima, quindi c'è un rapporto di trasparenza.
Uh-huh.
Quindi io sono trasparente su tanti aspetti, si può pensare ad iniziare una storia. Quando la relazione non è di fiducia, come nel caso del tradimento sessuale emblematico,
certo,
allora si inizia a rompere questo patto che ricordiamo è implicito, cioè io metto insieme a te non dicendo esplicitamente, non c'è bisogno di dire esplicitamente non frequentiamo altri, tranne il poliamore che è tutto un altro
un atteggiamento un po' diverso,
piuttosto moderno.
Sì.
Stamattina pensavo a Pupo.
O molto antico.
Pensavo a Pupo, il famoso cantante che poi ha esternato questo suo, diciamo, per parlare di personaggi famosi. Però
sì,
in generale, tranne questi aspetti, poi che sono interni alla coppia e sono da discutere da questo punto di vista, però ovviamente il rapporto di fedeltà ed esclusività finché il rapporto dura deve essere, cioè, implicito, non discutiamo su questo, è come la somma in matematica.
Certo,
questo, diciamo,
è quello.
Quando si incrina allora si sente la ferita, il tradimento. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti del tradimento fisico,
sì,
ovvero del tradimento emotivo che poi esita nel tradimento fisico sessuale. Adesso vediamo tutti gli altri tipi di tradimento, che sono in realtà 7 categorie.
Come peccati capitali,
ne parlano molti autori americani, soprattutto perché hanno fatto ricerca. Allora io, includendo l'ottavo, che è quello sessuale, un attimo fare una scaletta, diciamo, una specie di,
vai,
ma che divisa in varie parti, e ne parla un certo Rodman, che è ovviamente uno psicologo statunitense. Allora, il top più studiato è quello sessuale, come
certo,
abbiamo detto, soprattutto per l'aspetto fisiologico. Questo autore mette in evidenza come l'aspetto rapporto sessuale è di iperossitocina, cos'è? Un ormone del benessere, ti fa stare bene, a parte
certo,
che il corteggiamento ti fa stare bene già prefigurando l'atto, quindi
certo,
a volte non c'è bisogno di arrivare al tradimento fisico. Molti sopravvalutano a volte, no? Perché già il fatto di corteggiare, di pensare, è un tradimento anche questo di qui, e il fatto di sostituire nella propria fantasia il partner con un altro, iniziare già a avere i primi pensieri, anche casualmente.
Certo.
E allora arriviamo al tradimento, seconda categoria, totalmente, come dicevi tu, platonico. Si chiama addirittura cotta platonica, così la categorizzano.
Okay.
Allora io, da parte le chat, che sono fenomeni molto moderni, metti che incontro mio ex, casualmente, no? E allora si riattivano delle fantasie, o vedo anche un ragazzo, insomma,
sì,
ragazzi, anche fuori, insomma, inizio a fantasticare, o addirittura un vicino di casa, un amico, un qualcuno che magari in quel momento non a cui neanche prestavo attenzione, ma magari sono trascurate in quel periodo, e allora inizio a pensare, questo è assolutamente un tradimento, magari non giuridicamente determinato, però in quel momento sostituisco l'immagine, cioè
certo,
questo rapporto di fiducia ed esclusività non c'è più,
viene meno,
e
viene
poi
meno.
È un discorso che si autoalimenta, non pensiamo che così, come un po' la dipendenza, non penso che non accada nulla. Se io indulgo in questi pensieri, non mi distraggo o non parlo col mio compagno in maniera anche sincera, perché posso avere dei pensieri.
Certo, no, chiaro.
Però allora, il dialogo, allora, quello si autorimenta, diventa una cosa che tengo in segreto, con degli esiti che potrebbero anche essere altri.
C'è anche un tipo di tradimento che è legato, per dire, a quelli che hanno una grande passione per il lavoro.
Sì.
C'è anche questa tipologia.
Sì.
Hai
sì,
visto?
Sì,
allora, vabbè, ne parliamo tra un po', perché tra l'altro ho una canzone che parla proprio di questo. È la canzone che è anche l'ultimo singolo di Colapesce di Martino. Avete già capito che è proprio questa qua. Senti. È un po' uno spaccato di quello di cui stiamo per parlare, praticamente. Intanto ben ritrovati sulle note di Splash di Colapesce di Martino. Io lavoro per non stare con te. Quindi anche questo diventa una forma di tradimento, Angela.
Ci sono appunto tra le varie categorie di cui parlavo, andiamo subito a questa, poi torniamo casomai indietro. Allora, si chiama in termine tecnico work addiction. gli americani insegnano,
certo. Essere rapiti dal lavoro,
essere proprio addicted, è termine tecnico, sì, per dipendere, esatto. Un risucchio, sì.
Esatto.
Io mi ricordavo, ne parlavamo proprio poco fa, come non mi è capitato un'esperienza, sono stata in Canada per motivi di formazione, dove addirittura vedevo la domenica mattina, sì, un utilizzo smodico, quasi incontrollato, la dipendenza appunto è incontrollata, certo. E allora cosa capita? Che questa è la via di fuga, come nel video si vedeva anche qui. Io per andare via dalle responsabilità, in questo caso magari da un rapporto che è usurato, magari che sta finendo, mi rivolgo a quello che poi posso controllare, perché posso controllare il mio lavoro, cioè io posso controllare me stesso sempre fino a un certo punto. Sicuramente è più difficile controllare gli altri, posso cambiare me stesso ma non posso cambiare gli altri, che significa che allora magari un rapporto è usurato e allora mi rifuggo nel lavoro che mi dà sicurezza. O al contrario, io sono sempre stato fin dall'inizio molto dedicato al lavoro, quasi ossessionato dal lavoro, sì. Non mi rendo conto che in coppia le cose cambiano, cioè devo in qualche modo mediare. Non posso, certo, occuparmi di tutto e di più sempre, perché non sono single più.
Ovviamente, devi condividere la tua vita con la persona con cui hai scelto,
esatto,
di condividere.
Per questo usura, cioè il tempo lo devo dividere, ovviamente pro e contro di ogni,
certo,
cosa.
Però diciamo l'aspetto legato al lavoro in Sicilia è un problema molto leggero, vista la carenza di lavoro che c'è, diciamo.
Però
che...
ecco, fino a un certo punto, perché se con lavoro intendiamo gli interessi, perché questo work addiction si spazia anche attraverso i miei hobby. Se io faccio un esempio, qua abbiamo il tifo da, sì, stadio, quando si parla del calcio è qualcosa, certo, quasi a volte diventa veramente un modo di essere, un modo di vivere. E allora se la domenica vado sempre allo stadio, faccio sempre, non lo
sì,
controllo con,
ah, quegli sportivi,
attenzione
Pavone,
con i tifosi, non... ma lì io mi chiedo, se non posso rinunciare, mi chiedo le mie priorità quali sono. Il partner si sente escluso, è chiaro, ma non riguarda,
a meno che non ci sia quell'accordo, vieni con me allo stadio, dice, no anzi vai allo stadio che sto bella tranquilla a casa. Quindi anche questo c'è, anche questo c'è.
Dico, sicuramente se si è troppo dedicati al proprio lavoro, ma non solo lavoro, ma anche hobby, passioni personali, penso alla palestra,
certo,
penso a quella famosa,
qualunque sia, esatto, hobby, naturalmente.
E allora non si condivide, non si è d'accordo, sicuramente la sensazione di essere escluso, cioè,
però perdonami, da non confondere con quello che è lo spazio che uno naturalmente in una coppia ritaglia per sé, che vale tanto per l'uomo quanto per la donna,
sì, assolutamente,
perché lo spazio per sé è anche quello che ti aiuta a staccarti da un, sì, solito, sì, tran tran, per poterti concedere di più. Di quando diventa pericoloso invece quando sei proprio ossessionato dalle tue cose,
esatto.
E ogni secondo libero lo dedichi a quello.
Quando invadi c'è sempre una mediazione. Medio, cerco di fare un po' e un po', perché siamo in due, quindi,
certo,
devono dividere gli interessi e gli spazi.
Andiamo avanti, altre, okay, tipologie di tradimenti.
Ok, quindi lavoro in
sì, 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 sì.
Allora, poi abbiamo quello che si chiama nostalgia canaglia. Queste sono, diciamo, le categorie di queste otto categorie di cui parlavo. E se io penso, ma anche in maniera andante, al mio ex delle scuole, no, elementari,
alle medie, terza media, prima superiore.
E allora ci penso, magari prendo esattamente i diari che ho scritto quando siamo adolescenti,
certo,
e inizia la mente vaga. Allora, questo è tradimento, la domanda? Beh, dipende il tempo, l'intensità, e magari penso di chiamarlo. Allora questo diventa un rifugio, perché non va al presente. Ecco, mi rivolgo a un passato che comunque ho percepito, ho vissuto come
Oggi con i social diventa, ma mi ricordo quella mia compagna delle scuole medie, aspetta, fammi vedere se c'è, poi magari la trovi e comincia anche una relazione che può sfociare.
Sì.
Mai dire mai, anche,
esatto,
in una nuova relazione.
Diciamo, Facebook nasce anche connetterci. E quindi una categoria correlata più al presente sono i cosiddetti flirt online. Lì proprio abbiamo un'emblematica di quello che si chiama tradimento bianco. Vedete sui siti, sui vari manuali, tradimento bianco emotivo o tradimento non consumato. È proprio quell'aspetto, come dicevi tu all'inizio, io penso a quella persona, mi piace, chatto con qualcuno, inizio a immaginare chi potrebbe essere, ma non lo incontrerò mai, perché non lo consumo, in questo caso il tradimento.
Certo.
Sono questi eventi emotivi che fanno veramente male, sono ferite più forti di quelle sessuali, perché io racconto a questa persona, che magari non ho mai visto, tutto di me, cosa faccio, le insoddisfazioni,
certo,
magari parlo male pure del mio partner,
certo,
perché lo vedo come un confidente, ma in realtà non essendo un amico, non essendo un parente, è un uomo o una donna, quindi lì anche,
anche questo è tradimento?
Certamente sì.
Allora, fermiamoci, mandiamo un disco, così possiamo alternare il nostro. Cioè abbiamo un promozionale, un blocco pubblicitario e poi torniamo e abbiamo ancora il tempo per approfondire le altre tipologie di tradimento. Restate con noi. Un briciolo di allegria, la canzone di Blanco e Mina, ben ritrovati, 12:24, ancora Time Magazine, siamo ancora in compagnia della dottoressa Angela Ganci, stiamo parlando delle diverse tipologie di tradimento, che non sono quel tradizionali dove c'è l'atto sessuale, ma proprio tradimenti proprio di pensiero, di trasporto emotivo. Abbiamo visto quelli sul lavoro, abbiamo visto quello bianco, cioè quello non consumato, fatto magari da comunicazioni via social, via mail. Poi quali altri tipi di tradimenti? Così la gente si organizza e dice: sono un traditore, facci sentire delle merdacce, ecco.
Ma intanto voglio una spada a favore, diciamo, lancia a favore. Tradimento in una relazione lunga non dico che scontato, ma sicuramente devi metterlo in conto, proprio perché la stanchezza fisiologica, per quei problemi interni, a parte i problemi di varia natura, lo stress, una relazione lunga è solamente, insomma, si deve comunque rinverdire, si deve comunque sempre stimolare, certo. Però non è semplice, questo è fisiologico. Quindi se il tradimento è occasionale, ecco, non è ripetuto, non è reiterato, non è l'infedeltà quella seriale, insomma, si parla di anche con Massimo Pisciotta, sì. È perdonabile, si deve pensare al perdono. Nel caso del tradimento bianco, questo piccola finestra, sì. Come si reagisce solitamente a un tradimento bianco? Malissimo, da parte delle donne soprattutto, veramente in maniera terribile, perché la donna più che l'uomo vede il tradimento bianco un tradimento reale, più di quello fisico, per l'uomo è il contrario. Allora, come si supera il tradimento bianco? Intanto bisognerebbe intanto accettare che è successo, perché per certo. Superare bisogna accettare. Quindi se ti arrabbi, lasciati un po' la rabbia sfogare, non terti tutto dentro, accetta i sentimenti e non vendicarti, perché a volte c'è questa cosa di quello, allora io ti tradisco così mi vendico e poi ti lascio, ti butto via come tu hai buttato me. Questo però, se la coppia si deve recuperare, deve essere recuperata,
non è il massimo, no, diciamo. È un atteggiamento prossimo alla fine.
Esatto, accelera una fine che poi non può tornare indietro. Quindi dovremmo fare un po' di, a parte di autoanalisi, perché è successo questo, che responsabilità ho io, e poi chiedersi insieme il perché. Ma cos'è che io ho trascurato del partner, magari lui ha potuto reagire in questa maniera, cos'è che non è andata, questo dialogo, perché si è troncato. Allora, tradimento bianco, che è veramente una ferita veramente profonda per uomini e sotto per le donne, e si supera questa maniera in quello di quello sessuale, capendo perché è successo, cosa mi sono persa in questo rapporto, certo. Di coppia, per quella fine, cioè se io do il mio partner e lui mi dà, diciamo, tutto, oddio, a parte delle cose,
uno scambio,
perché devo andare a cercare altro, hai capito?
Aspetta, quindi... è arrivato nel frattempo un messaggio, perché ci apre a un altro tipo di tradimento, okay. Come si può evitare l'intromissione dei genitori nella coppia? Sì. Perché anche lì ci sono degli aspetti che riguardano un po' il tradimento.
Infatti siamo arrivati alle ultime due categorie.
Vai.
Chi mi ascolta forse già conosce qualcosa. Allora,
o magari sono casi che giustamente riconoscono come tali.
Diciamo, ricordiamo, parliamo da Palermo, Sicilia, sì. Quindi diciamo che, come dire...
I genitori.
Sì, allora c'è una categoria che sfugge a volte, perché diventa, forse se ne parla in psicologia molto, soprattutto appunto il sud, nel senso che abbiamo ancora la presenza familiare, devo dire, forte anche in Italia, insomma. E il tradimento dei genitori, il tradimento attraverso i genitori, in che senso? Si parla in psicologia di svincolo dalla famiglia di origine, svincolo, ovvero io divento adulto, divento responsabile, mi creo la mia famiglia, tutto quello che accade fuori dalla famiglia deve rimanere fuori dalla famiglia. Se io ho un problema con mia moglie lo risolvo tra di noi, ovviamente, e se qualcosa accade alla mia famiglia di origine, metti che mio padre litiga con mia madre, allora avrei litigi, oppure tra fratelli, quelle gelosie, quelle ripicche, quei problemi devono rimanere lì. Quando invece io non sono molto formata, sono ancora un po', possiamo dire, bambino, comunque mi faccio troppo, faccio che gli altri si intromettano,
sì,
mia madre.
Permette,
allora io faccio il mediatore. Io sono sposato, nel caso con convivo, mia madre mi chiama la notte, ho litigato con tuo padre, sto facendo la cosa, e io arrivo subito, poi cerco di risolverlo, mio fratello ha problemi, allora io cosa faccio? Le mie energie mentali, che magari, cioè tutte le energie, risorse che deve essere spese per la mia coppia, le spendo, ma parliamo di frequenza,
con
le altre. Quindi io in realtà c'è il triangolo, io, lei, mia mamma,
esatto.
Allora succede il finimondo, perché chiaramente io permetto, io faccio in modo, perché io sempre faccio in modo che qualcosa accada, no?
Certo.
Che gli altri mi possono anche spingere ad aiutarli, ma io posso dire no, guarda, perché questo compromette la mia storia. Allora, quando si è, possiamo dire, ancora un po' infantino, un po' bambino, un po' legati alla madre, no? E da un punto, sia per la donna che per l'uomo, allora la coppia sfugge, passa in secondo piano, il coniuge se ne accorge, perché ogni volta che tua madre chiama, che ha magari i suoi momenti, no, devi correre, tu sei il mio partner, questo è un comportamento adulto.
Se accade, quindi, tipo ogni tanto, perché c'è un'esigenza, un problema,
io parlo di uno svincolo, significa qualcosa che è continuativo, cioè infatti in psicologia si dice che Si dice che in realtà io ho i bagagli vuoti, che si sente la metafora. Allora, io in realtà parto dalla mia famiglia un po' vuoto, nel senso che non sono piena di me stesso, ho bisogno di qualcuno che ha bisogno di me per sentirmi utile. E allora quando mia madre chiama, io vado a riempire questo vuoto. In realtà non sono felice perché è solo un po' il croce rossino, la croce rossina che vuole aiutare, ma perché in realtà non
appunto, perché se avessi altro. Allora, adesso mettiamo un brano, intanto mettiamo sotto, che è peraltro una bellissima canzone del Simpli Redi che mi fa sempre piacere di ascoltare. Perché è arrivata un'altra domanda di un ascoltatore, che è anche un po' così, ma forse rientra nella categoria dei tradimenti. Dice: l'autoerotismo può essere considerato tradimento? In realtà per me sì, però ce lo dirà tra un po' la dottoressa Angela Ganci. Stars, Simpli Redi, ben ritrovati. Ci eravamo lasciati poco prima di questa canzone con un interrogativo da parte di un ascoltatore. Parliamo di tipologie di tradimenti diverse da quello che è il tradizionale tradimento con l'atto sessuale. Ma in realtà l'ascoltatore ci domanda: l'autoerotismo può essere considerato tradimento?
Dipende come lo intendi. Allora, la risposta, così, facendo un po' un bilanciamento di quello che dicono le ricerche. Allora, se l'autoerotismo intanto è visto come preliminare di un rapporto sessuale, magari alla presenza anche del partner, nel senso che comunque diventa appunto un preliminare.
No, io penso che si riferisca al fatto di praticare l'autoerotismo da soli.
Allora, quello diventa come il lavoro, un momento di rifugio, perché ovviamente il partner, diciamo, magari trascura quell'aspetto. Quindi come rifugio denota una crisi,
certo.
Perché non avrei bisogno di farlo da solo se non ci fosse la presenza del partner. E il dialogo su questo aspetto, ricordiamo sempre, prendete precedenti, per un rapporto sessuale di coppia soddisfacente, il dialogo anche sulle fantasie è fondamentale.
Certo.
Se io delle fantasie che possiamo definire strane, se si può parlare di stranezza nella coppia,
dipende dalla propria cultura, esatto. Magari una cosa che per lui è strana per l'altro parte dice ma non c'è niente di male.
Questo, la critica della società, la critica dei tabù sono qualcosa che fa parte dell'esterno, ma nella coppia no, il concetto di strano non deve esistere, perché altrimenti non saremo una coppia.
C'è qualcosa che si può condividere o meno, ma si parla e
intanto
si
io
si
lo
confronta.
Dico poi perché poi si fa sempre al tradimento. Se per me è strano e per me è normale, io lo farò al di fuori delle coppie, lì la coppia già è in crisi. Quindi l'autoerotismo, se diventa un momento condiviso, addirittura se il partner stimola me, perché anche con i preliminari si fa, allora che ben venga. Se diventa un momento in cui non posso fare altro che perché il partner non è attivo da questo
allora
punto
di
vista, sì, è un tradimento, ma a parte l'aspetto
è denuncia di un disagio di coppia, è un campanello d'allarme
triste l'aspetto appunto fallimentare di una coppia che appunto si va al declino. Però diventa in questo caso l'unico modo, l'unica alternativa per, oppure mi hai messo a pensare, mi è venuto aperto questo file. Nel caso del narcisismo patologico, di cui si parla tantissimo, l'autoerotismo diventa in alcuni momenti un modo anche per
compiacersi.
Però tu lo vedi anche, questo è un aspetto, diciamo, fine della psicologia, che ha scoperto la psicologia, anche nel rapporto col partner si può essere in una situazione anche di autoerotismo. In che senso? Io in realtà soddisfo il partner, ma in realtà per far vedere quanto sono bravo, quanto sono virile. Questo è autoerotismo. Questo è anche deludente per la
Allora,
parte.
Siccome il tempo, come sai, sempre tiranno, abbiamo l'ultima lo spazio per l'ultimo elemento, che è quello economico.
Sì, le categorie sono 8 in questo caso, sì. L'ultima, subdola, anche questo di qui, forse più degli altri, è il tradimento da un punto di vista economico, che significa che io celo, nascondo, ad esempio, fallimenti del mio lavoro, comunque conti in banca che sono comuni, magari prelevo per un ammanco, o comunque faccio delle spese che non dico, semplicemente non dico che il mio lavoro va male. Questo è un tradimento, perché la fiducia e anche la condivisione del bene e del male fa parte della coppia. E senza andare al fatto che potrei avere una manta a questo tipo,
il tradimento, questo dato,
andando là, quando io non sono il mio partner, cosa spende anche per conti non comuni, ma che comunque confluiscono in un benessere di coppia, anche economico, che passa attraverso l'economia, quello è un tradimento. Ed è un tradimento davvero triste, perché la domanda ti fai: ma io con chi sto?
Con una persona
con cui l'aspetto economico è anche un aspetto di agio e di rispetto,
di condivisione di atti di vita, fondamentalmente.
È proprio l'ultimissimo che è citato in alcuni manuali: il tradimento con il figlio si legge. In che senso? Allora, io percepito anche dagli uomini, magari nella post-natalità, quando il bambino è piccolo, l'uomo potrebbe percepire questo rapporto preferenziale, che è fondamentale nei primi 3 anni di vita, come un tradimento, perché si occupa del figlio, ovviamente ci deve occupare più,
cioè
la
lui
madre.
Avverte una trascurazione, si sente trascurato, esatto, perché la mamma si occupa del bambino.
Esatto, questo potrebbe essere anche un altro aspetto. Oppure mi sento trascurato e mi occupo di mio figlio, quasi facendolo al posto del mio partner per,
certo.
Insomma, quello che voglio dire è che per essere felice, questo riguarda
tutti, la chiosa di questa giornata,
bisogna dare e ricevere affetto. Quindi quando il mio partner non c'è, il mio partner è scelto,
sì,
partner, non c'è per tanti motivi, perché appunto la vita è complessa, perché il dialogo poi a un certo punto manca, allora io cerco questo affetto, darlo e riceverlo da qualsiasi fonte,
certo,
fonte umana e non umana, quindi dal figlio, qualunque rapporto up and down, e soprattutto lo cerco anche nelle cose. Quindi il tradimento, per non metterlo in moto, bisognerebbe sempre ogni giorno non dare per scontato che abbiamo accanto. E
questo
quindi,
è un bellissimo,
okay,
punto di vista, un ottimo posizionamento, perché la coppia possa essere, diciamo, sana e possa durare nel
felice
tempo. Allora, in chiusura, la dottoressa Angela Ganci, che come sempre ringraziamo per condividere insieme a noi queste informazioni, che sono frutti di ricerca ovviamente, di studi di carattere,
certo,
internazionale peraltro,
certo,
tornerà qui da noi il 20 giugno perché presenterà un libro che è anche abbastanza pregno di pathos, come spesso fai nei tuoi libri. Come si chiamerà il libro? Come si chiama?
Il libro è appena uscito, anzi la riedizione, si chiama 11 mesi.
11
è un
mesi.
Romanzo in questo caso. Non è
un romanzo. Ah, è un romanzo. 11 mesi, quindi meno di un anno. non sveliamo niente,
no,
perché lo presenteremo poi il prossimo 20 giugno, grazie. 11 mesi. Intanto grazie come sempre alla dottoressa Angela Ganci per essere stata con noi. Se volete tenere viva il rapporto di coppia, abbiate rispetto, dialogate e non vi chiudete al gabinetto. Grazie Angela, grazie, buona giornata.
Alla prossima.